Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella Bibbia c'è una parola meravigliosa che troviamo in greco più di 150 volte nel Nuovo Testamento, che la maggioranza delle volte in italiano viene tradotto con grazia. La grazia. La grazia di Dio. È difficile veramente spiegare. È il bene che Dio ci fa, che è l'opposto di quello che meritiamo. Noi non meritiamo alcun bene da Dio. Non meritiamo un buon lavoro dove ci trattano giustamente. Non meritiamo quello. Non meritiamo buona salute. Non meritiamo vicini che ci rispettano. Non meritiamo persone che ci trattano bene. Non meritiamo quello. Che malvagio è quando ci lamentiamo o consideriamo troppo pesante quello che non è neanche quello che meritiamo. Noi meritiamo il lago di fuoco. Noi meritiamo di essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Nulla di più meritiamo. Nulla di buono meritiamo. Eppure Dio versa la sua grazia. E che malvagio è il nostro cuore quando invece di vedere la grazia ci lamentiamo per le prove. Questa è malvagità. Questo è un cuore malvagio. Dio guarda un mondo pieno di peccatori, perché siamo tutti nati, cresciuti peccatori, e versa la sua grazia su questo mondo. Ma perché ci sono tutti i problemi? Perché ci sono tutti i problemi? Perché siamo peccatori. Dio non è solo amore. Uno mi ha scritto, ho visto ieri o oggi, ha detto: ma a me pare troppo duro che Dio punisce per tutta un'eternità solo una vita di peccato. Non mi pare giusto che un Dio di amore farebbe quello. Non ho scritto ancora, ma la risposta è semplicemente: tu non capisci la santità di Dio, la gloria di Dio e la gravità del tuo peccato. Il nostro peccato merita un'eternità di tormento. Perché Dio è così glorioso che merita tutto da noi. Ma Dio dà la grazia. E la grazia ci dà tutto tramite Gesù Cristo. Perché la grazia doveva essere, e per noi è un dono, ma non era un dono per Dio, voglio dire, doveva pagare. E ha pagato in Gesù Cristo. E più tu comprendi la grazia, tu più comprendi che quello che hai, perfino il sostegno nelle prove, le benedizioni, è la beata speranza. Più gioia avrai, più gioia avrai, più pace avrai nelle prove, più conoscerai la potenza di Dio. Dio ci salva per grazia. Ogni buon dono che abbiamo è per grazia. La grazia di Dio che ci salva dai nostri peccati ci insegna anche come vivere mentre aspettiamo Gesù Cristo. Oggi vogliamo guardare la prima parte, questo sarà un sermone in due parti, in Tito 2, da 11 a 14. Questo brano ci insegna come vivere se abbiamo ricevuto la grazia di Dio della salvezza. Quindi seguite mentre leggo Tito 2, da 11 a 14. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Consideriamo quella prima frase che troviamo nel versetto 1. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Che cos'è questa grazia salvifica? Chi sono tutti gli uomini? E in che senso la grazia salvifica è apparsa a loro? Guardiamo bene, è importante capire questo. Iniziamo considerando la grazia. Come ho già detto, la grazia è il bene che Dio ci dà quando meritiamo il male. In realtà meritiamo solo male da Dio, perché per natura siamo peccatori. Cioè, tante persone chiedono perché Dio ha permesso quel male, e la domanda è sbagliata: perché Dio permette il bene? Allora, esistono due tipi di grazia. Quello che viene chiamata la grazia comune e quello che viene chiamata la grazia particolare, la grazia salvifica. Dio benedice tutti gli uomini con la grazia comune. Quantità diverse, lui sa quello che fa. Il sole, la pioggia, il cibo, il fatto di poter amare altre persone, bellezze della natura, tutto quello e fa parte della grazia comune di Dio, la grazia che Dio versa su tutto il mondo, così il mondo può capire c'è un Dio. Infatti la natura ci mostra che c'è un Dio. Chi dice che tutto è qui per caso nega la logica, nega la logica. Noi vediamo la mano dell'uomo in qualunque cosa che l'uomo ha fatto, nell'arte, nella musica, con ordine, nella matematica, nell'edilizia, in una stanza ordinata, sedie messe in fila. Vediamo la mano di un'intelligenza che fa con è la creazione. Non vede la mano di un grande creatore? Certo, vediamo. Ogni buon dono che gli uomini ricevono viene da Dio per grazia. Per questo è grave il peccato di non essere riconoscente, di solo prendere e non essere riconoscente. Però la grazia comune è temporanea, finirà, se non prima, con la morte. La grazia comune finirà con la morte. Tutto quello che c'è di buono, tutto quello che c'è di bello sarà tolto alla morte, per chi non ha Cristo. Tutto, ci sarà solo tormento, non ci sarà più speranza e non finirà mai. La grazia comune è grande, ma è solo per questa vita. Ma questo brano non sto parlando della grazia comune, parla piuttosto della grazia salvifica. La grazia salvifica è una grazia infinitamente più grande, più meravigliosa. È la grazia che vale più di tutto il resto e dura per tutta l'eternità. Non finisce con la morte, va avanti per sempre. Allora, per capire questa grazia salvifica, dobbiamo capire quello che sappiamo, ma c'è un pericolo. Possiamo sapere così bene che non meritiamo. Qual era, se sto parlando di chi ha la grazia salvifica, qual è la condizione dell'uomo e quello che era la nostra condizione realmente, prima della salvezza? Eravamo peccatori, colpevoli davanti al grande sovrano Dio, in attesa, senza saperlo, al giudizio finale. Tutta la grazia comune, gli uomini lavorano, si impegnano per la grazia comune, si impegnano per guadagnare, per avere una famiglia, si impegnano per avere le esperienze, per poter viaggiare, per poter godere la musica. Gli uomini si impegnano per avere quello che Dio ha provveduto con la grazia comune. Pensate, gli uomini si impegnano per cosa? Ma sarà tutto tolto, sostituito con tormento, tormento, tutte le cose belle che i nostri figli godono oggi, sarà strappato via da loro e si troveranno in tormento, bruciati vivi per sempre, se non si ravvedono, se non si ravvedono. E questa era la nostra condizione. Ma Dio ha mandato Gesù Cristo, il suo figlio, suo unigenito figlio, seconda persona della Trinità. Gesù, il figlio di Dio, è Dio. E il Padre ha mandato il figlio a prendere l'umanità, vivere con un uomo, non onorato, ma disprezzato, odiato, lui che è il creatore di tutto, per andare alla croce, coperto con il peccato di tutti coloro che Dio salverà, subendo l'ira di Dio, quello che gli uomini salvati avrebbero subito per tutta l'eternità in tormento. E così Dio perdona e salva e fa diventare un figlio di Dio. Allora, questa è la grazia salvifica. Ma c'è un problema. Ogni persona che è credente sa tutto questo intellettualmente, ma non ci colpisce. Quanto colpita sei tu da questa verità? Quanto ti svegli quasi tremando? È troppo grande. Perché è troppo grande? Tutto quello che ho appena detto, ogni credente qua potrebbe spiegare in modo chiaro. Cos'è la grazia salvifica? Eravamo peccatori e Gesù Cristo è venuto. Sappiamo tutto questo. Ma devi colpirci, perché è più grande di qualsiasi cosa della vita. È più grande di qualsiasi cosa della vita. È più grande delle cose della grazia comune. È più grande delle prove, dei problemi. È infinitamente più grande. Oh, che Dio ci aiuta a considerare di più la grandezza della grazia salvifica. La grazia salvifica ci salva. Da che cosa ci salva? Da che cosa ci salva? Prima di tutto, la grazia salvifica ci salva. Quando la Bibbia parla della grazia salvifica, della grazia, della salvezza, è salvezza da che cosa? Che cosa viene menzionato più di tutto? Ci salva dai nostri peccati. Dai nostri peccati. Per esempio, in Matteo 1, quando l'angelo annuncia a Giuseppe che Maria partorirà un figlio che viene da Dio, vi leggo Matteo 1:21, e l'angelo dice: ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Quale sarà la missione di Gesù? Quale era? Di salvare dai loro peccati. Quando Pietro proclama l'Evangelo in Atti 2 e poi in 3, parla di Gesù e il Cristo che salva dai vostri peccati. La salvezza è la salvezza dai nostri peccati. Il nostro nemico peggiore non sono i problemi della vita, sono i nostri peccati. Un modo per capire se tu sei salvato, un modo per vedere la tua condizione spirituale è: tu sei più aggravato dalle ingiustizie che devi subire, dai problemi che hai da portare, o tu sei più aggravato dal tuo peccato? Cosa ti pesa di più? Cosa ti pesa di più? In una settimana tipica, oh Signore, toglimi questa prova, toglimi questo problema, quella ingiustizia. Oppure, oh Signore, liberami dal mio peccato. Dov'è il tuo cuore? La salvezza è la salvezza dai nostri peccati, perché questi, i nostri peccati, sono il nostro vero nemico. Rovinano tutto, rovinano noi, rovinano i nostri rapporti, rovinano la nostra vita e ci separano da Dio. La grazia salvifica ci salva dai nostri peccati, non solo dalla condanna, grazie a Dio, dalla condanna assolutamente, ma dal peccato stesso. In Cristo non siamo più schiavi del peccato. Siamo stati liberati dal peccato per camminare in novità di vita. Questa è una delle cose grandi da cui ci salva la grazia salvifica di Dio. E poi, non solo dai nostri peccati, ma ci salvi dall'ira di Dio. L'ira terribile che sta per essere riversata su tutti i peccatori al giudizio finale, quelli che non sono in Cristo. Cosa bella di questa vita sarà dimenticata per sempre quando arriva l'ira di Dio. Ma chi riceve la grazia salvifica di Dio? Coloro che hanno Gesù Cristo, che ricevono Gesù Cristo e saranno salvati dall'ira di Dio in Gesù Cristo. Leggo 1 Tessalonicesi 1,10 e poi Romani 5,9, due brani che parlano di questa ira. E i credenti ci insegna a aspettare dai cieli il suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Romani? Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Gesù Cristo è il mezzo per essere salvati dall'ira eterna di Dio, quell'ira terribile che arriverà al giorno di giudizio e da cui non ci sarà scampo. Un'ira che non possiamo concepire, un'ira che durerà tutta l'eternità. Ed è giusto per un genitore di guardare negli occhi dei suoi figli a cominciare a piangere dirotto, dicendo: io so quello che hai davanti a te se tu non hai Cristo, e mi spezzo il cuore. Capire che la grazia salvifica di Dio ci salva dall'ira e dai nostri peccati fa sorgere una domanda importante: per chi è questa grazia? Per chi è questa grazia? Leggo di nuovo la parte iniziale del versetto. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Si potrebbe anche tradurre: è apparsa per tutti gli uomini. Che cosa significa? È evidente che questo versetto non intende dire che la grazia salvifica di Dio è apparsa letteralmente ad ogni individuo in tutto il mondo, in quanto è chiarissimo che ci sono tante persone in posti vari che non hanno mai sentito l'Evangelo. Quindi, quando dice è apparsa a tutti gli uomini, non vuol dire ad ogni singolo uomo. Questo è chiaro dalla Bibbia. Per capire il significato, dobbiamo conoscere la Bibbia. Molto spesso un versetto strappato fuori dal contesto ci fa credere una cosa, ma leggendo nel contesto, il contesto è la Bibbia, non è solo Tito. E la Bibbia ci insegna che prima della morte e la risurrezione di Gesù Cristo, la salvezza non fu annunziata a tutti gli uomini, ma solamente ai giudei, tranne qualche rara eccezione. Dio ha mandato Giona a Ninive, quella è un'eccezione, ma normalmente era annunciato ai giudei. Fu soltanto dopo la risurrezione e il ritorno in cielo di Gesù Cristo che Dio cominciò ad offrire liberalmente la salvezza a tutti gli uomini, cioè ad ogni razza, nazione o popolo e lingua, senza che dovessero diventare giudei. Il fatto che ora la salvezza è disponibile a tutti e non solo ai giudei era nascosto prima della croce e la risurrezione. Infatti viene chiamato nel Nuovo Testamento questa verità che l'Evangelo è disponibile anche ai non giudei, viene chiamato il mistero di Cristo. Mistero vuol dire in greco non misterioso, vuol dire una verità nascosta per un certo periodo. Vi leggo in Colossesi 1:27, Paolo parla di questo mistero, ovvero la salvezza che è per tutti, e adesso rivelato, leggo, la Chiesa di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto fare conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Grazie a Dio per questa grazia salvifica che era riservata solo per i giudei, ma adesso è per tutti gli uomini. Noi che siamo salvati, noi qui non siamo giudei, ma la grazia è arrivata anche a noi. Quindi, l'Evangelo è per tutti, non solo i giudei, per ogni classe di uomini. Paolo aveva parlato in questa epistola degli anziani e le anziane, dei giovani e le giovani, e anche agli schiavi. La salvezza è per tutti, indipendentemente da quale lingua, nazionalità o classe sociale si appartiene. In parole semplici, è meraviglioso. La grazia salvifica è per tutti, che vuol dire che è per te. Tu puoi dire a chiunque, la grazia salvifica di Dio è per te, perciò ravvediti. Ravvediti, credi in Gesù e Dio ti salverà. Quello non contraddice minimamente la lezione e la predestinazione. Entrambi sono veri. Siamo noi che vogliamo inquadrare nella nostra piccola logica per dire o è vero questo o è vero quello. No, sono veri tutti e due. Tu puoi andare fuori e dire a qualunque persona che tu conoscerai, la grazia salvifica di Dio è per te se tu ti ravvedi e credi in Gesù Cristo. Ravvediti oggi. Questo è grande. E un'altra cosa bellissima. Non importa quanto hai peccato. Vari mi hanno scritto, ma io ho peccato troppo, e ho scritto, tu non hai peccato troppo per la grazia di Dio. Il sacrificio di Gesù vale più dei tuoi peccati. Il tuo cuore non è troppo nero, perché il suo sangue, parlando simbolicamente, può lavare qualunque cuore. Il suo sacrificio può perdonare qualunque peccato. La grazia salvifica arriva più in fondo, nelle tenebre più profonde. Non è troppo profondo per la grazia salvifica di Dio. La donna samaritana era una donna adultera che è andata con tanti uomini, ma la grazia salvifica di Dio la rese una donna pura. Il pubblicano che pregava nel tempio era un uomo che sapeva essere un grande peccatore, non osava alzare la testa al cielo, probabilmente aveva frodato tante persone da tanti anni, ma grazia alla grazia salvifica di Dio, Dio lo salvò in un attimo e quel giorno stesso tornò a casa un uomo giustificato. L'apostolo Paolo era un bestemmatore, lui dice ero il più grande dei peccatori, il primo dei peccatori, eppure la grazia salvifica di Dio lo trasformò in un servo di Dio, usato grandemente da Dio. Quindi tu, caro amico o cara amica, chiunque tu sia, la grazia salvifica di Dio può salvarti. Che tu hai rifiutato Dio da anni, che tu hai appena sentito, che tu hai vissuto nel peccato più profondo, ravvediti oggi e c'è il perdono. Quando Dio salva qualcuno con la sua grazia salvifica, questa grazia non solo toglie la condanna, ma cambia il cuore della persona. Così inizia l'opera della santificazione, opera assolutamente necessaria per far diventare santa tale persona, in modo da renderla idonea a stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Uno che dice di essere salvato e continua nella sua vita di peccato non vedrà Dio, non nel senso di vivere con Lui nell'eternità, perché non è salvato. Non puoi continuare a vivere nel peccato ed essere salvato. Quella persona si autoinganna. Quindi la grazia salvifica non solo ci salva, ma ci insegna. E che cosa ci insegna? Leggo di nuovo 11 a 13. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare a tutto quello che appartiene ad una vita di peccato, per poi vivere in modo nuovo. La parola che viene tradotto qui, insegnare, non è il verbo insegnare normale, questo è il verbo che viene usato per i genitori di addestrare, allevare i loro figli. Quindi non è un insegnamento intellettuale dove tu ti metti in un'aula e ti insegnano fatti. Questo è allevare, trasmettere, crescere, educare, addestrare. La grazia di Dio non solo ci fa conoscere verità, ci addestra, ci alleva a vivere in santità in modo che glorifica Dio. Allora, a che cosa ci addestra? Prima di tutto, la grazia salvifica ci insegna, ci addestra a che cosa dobbiamo rinunziare. Leggo ancora 11:12. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Ok, consideriamo questo. Ci insegna a rinunziare. Cosa vuol dire rinunziare? Questa è la parola che troviamo come negò, quando Pietro rinega Gesù e dichiara giurando: io non lo conosco. Negò completamente. Non conosco quell'uomo, non ho niente a che fare con lui. Niente. Questa è la parola rinunziare, la stessa parola in greco. Che vuol dire? Tutto quello che riguarda il peccato dobbiamo negare, avere nulla a che fare, togliere dalla nostra vita. Questa è la parola rinunziare. Negare completamente, non lasciare posto nella nostra vita. Il fatto che dobbiamo rinunziare a queste cose significa che fanno parte di noi, di natura. Visto che dobbiamo rinunziare, vuol dire che fanno parte di natura. Perciò rinunziarli richiede un forte impegno insieme a perseveranza. Dobbiamo combattere contro la nostra carne nella forza che abbiamo da Dio e dobbiamo farlo con perseveranza. Quindi dobbiamo impegnarci con la forza del Signore a rinunziare a certe cose. Ma a quali cose? Guardiamo. Dobbiamo rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Che cos'è impietà? Questo non è in italiano, diciamo, impietà, malvagità, ma questa è una parola diversa. E la parola in italiano, scusami, in greco, che viene tradotto pietà, che non è la pietà italiana, è una vita di reverenza, una vita tenendo sempre presente la realtà di Dio, la gloria di Dio, e quindi vivere alla luce di questa coscienza di Dio. In pietà vuol dire, ma è la stessa parola pietà con la no davanti a in greco, che vuol dire non vivere con reverenza. Ma questo è importante capire. Questo non vuol dire una vita piena di peccati. Non vuol dire essere un malfattore, un bestemmatore, un adulto, un ladro. No, no, quello è tutta un'altra cosa. Questo è una vita che potrebbe essere una vita buona. Aiutare gli altri, un uomo di famiglia, una donna di famiglia che fa i suoi doveri, ma non tieni conto di Dio. Cioè, impietà vuol dire non tieni conto di Dio. Passo la mia giornata, arrivo a una situazione, non ho timore di Dio, non penso a Dio, faccio le cose giuste, ma senza tenere conto di Dio. Arriva una prova, non reagisco ricordando che c'è Dio. Arriva una tentazione, non tengo in mente che c'è Dio. Escludo Dio, non in modo cosciente, ma non è una vita di reverenza pensando a Dio, tenendo Dio al centro dei miei pensieri. Questo è impietà biblica. E questo è importante capire, perché noi possiamo guardare la vita, ma io sono una persona per bene, non faccio male a nessuno. Un uomo mi ha detto non tanto fa, ma io sono una buona persona, non faccio male a nessuno. Ma se non tieni Dio pienamente presente nella tua mente, sei un impio. Biblicamente parlando, sei pieno di impietà. E Dio ci comanda di rinunziare all'impietà, ad una vita dove siamo presi con le faccende, con i problemi, con i sogni, e non teniamo Dio al primo posto. Dobbiamo rinunziare a quel modo di vivere. Dobbiamo vivere piuttosto pensando a Dio, dando gloria a Dio, ringraziando Dio, dipendendo da Dio in tutto, costantemente. Romani 1,18 ci fa capire che impietà è un grave peccato che suscita l'ira di Dio. Leggo: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. L'impietà suscita l'ira di Dio che cade sul mondo. L'impietà si manifesta in tanti modi, come ad esempio cercare di innalzare se stessi. Cerchiamo di essere notati. Quello è impietà. Perché? Anche in senso modo buono e puro. Perché? Perché dovremmo vivere dicendo a te tutta la gloria. Quindi se cerco gloria per me è impietà, perché non so tenendo Dio al suo primo posto nel mio cuore. Nel nostro mondo è normale cercare l'impietà. La bellezza cos'è? Di voler innalzare noi stessi. Parlare in modo forte che fanno certi uomini, o essere forti, cos'è? Voler innalzare noi stessi. Essere più bravi di altri in un certo campo, innalzare noi stessi. Se guardi social media, uno si presenta se stesso costantemente con quello che scrive, per far ridere o per farsi vedere o in modi diversi. Sempre promuovere se stessi. Questo non è accettato nel mondo, è promosso dal mondo. Cioè non è solo tollerato dal mondo, è come bisogna vivere nel mondo. Ma per Dio questo è impietà, perché dovremmo vivere con reverenza dicendo non a me ma a te la gloria, oh Signore. Wow, sei stato tanto bravo, è da Dio e prego che sarà alla gloria di Dio. Di una giovane donna mi ha detto questa settimana: ho capito che cos'è una donna. E ho detto: bene, come e cosa? Stavo leggendo in 1 Pietro 3 e dice: il vostro ornamento non sia esteriore, non sia gioielli o capelli o belli vestiti, ma sia interiore. E quella è una vera donna, di non cercare di essere bella carina, ma di essere bella dentro. Che ha detto, hai capito che cosa è una vera donna? No? Per conto suo, incredibile. Quindi dobbiamo rinunciare all'impietà di vivere senza tenere Dio in primo posto, che Dio merita primo posto e non accetta nessun altro posto. Dio merita primo posto e non accetta nessun altro posto. Un esempio di impietà è di parlare in modo che non onora Dio o che non onora gli altri, perché gli altri sono stati creati nell'immagine di Dio. Dobbiamo rinunciare alle battute e gli scherzi e commenti di disprezzo. Dobbiamo rinunciare totalmente a queste cose, anche se nella società sono normali. Quindi la Bibbia ci insegna a rinunciare totalmente e rifiutare ogni forma di impietà, tutto quello che non è reverenza per Dio. Poi, oltre a rinunciare all'impietà, la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunciare anche alle mondane concupiscenze. La parola concupiscenza vuol dire un forte desiderio e qualche volta viene usato per un forte desiderio per il bene. Okay? Uno può avere concupiscenza per qualcosa di buono che Dio gli ha dato e lì questo desiderio è buono. Ma di solito viene tradotto in senso di un forte desiderio per quello che non è per me da Dio. E in questo brano aggiungono l'aggettivo mondane concupiscenze, così sappiamo esattamente che si intendono le cose che Dio non ci ha dato. Quindi qui vuol dire ogni tipo di desiderio umano che è contrario alla volontà di Dio. Noi abbiamo visto da poco in 1 Giovanni, capitolo 2, 15, 16, e leggo di nuovo quel brano. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. La concupiscenza della carne comprende tutti i desideri peccaminosi carnali. Per esempio, qualunque desiderio per il sesso al di fuori del matrimonio, sia con i fatti sia con i pensieri. La pigrizia è una concupiscenza della carne, come anche bere o mangiare in modo non moderato. La concupiscenza degli occhi è il desiderio di possedere. Vedo e voglio, guardo e voglio. Gli occhi vedono, 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 non sono mai soddisfatti. Viviamo in un mondo in cui è normale desiderare sempre nuove cose, cioè cose che costano poco. Abbiamo mille cose in casa, vestiti che non finiscono, aggeggi, compriamo, compriamo, compriamo. È un modo di passare il tempo, andiamo a fare le spese. La grazia di Dio ci insegna a rinunciare totalmente a questa concupiscenza della carne e degli occhi e anche la superbia della vita, una forma di concupiscenza. È un desiderio, cos'è? Un desiderio di cosa? Superbia della vita. Quale desiderio è? Desiderio per gloria. Desiderio di voler vedersi bene, desiderio di voler vedersi con la propria giustizia, non quello di Cristo. Pensate, che cos'è odiare la riprensione? Non è che voglio vedermi bene, non voglio riconoscere i veri peccati, voglio vedermi bene per merito mio, non che ho bisogno di Cristo. Superbi della vita, voglio vedermi bene, voglio gloria, voglio vedermi con valore in me stesso. Questa superbia, concupiscenza per gloria, si vede in tanti esempi. E uno può essere, cercare di impegnarsi tanto ad essere più bravo in qualcosa per farsi vedere. Uno può essere, cercare di vestirsi o avere oggetti per essere notato. Uno può essere in modo di parlare, di fare, no? La bellezza esteriore è una cosa che dove si cerca gloria. Nell'ambito cristiano c'è chi cerca di essere più bravo a conoscere la Bibbia. Si può cercare di predicare per cercare attenzione, o di evangelizzare più degli altri, o servire più degli altri. Tanti esempi di questo superbi della vita. E tutto quello fa parte della mondana concupiscenza che dobbiamo rinunziare. La grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare all'impietà e ad ogni forma di mondana concupiscenza. O viviamo così, perché solo così possiamo avere sempre più di Cristo. Ma rinunziare a queste cose è una vera battaglia, perché questi peccati fanno parte della nostra natura umana. Non sono cose estranee che ci arrivano, vengono da dentro. I nostri figli crescono pieno di impietà e di concupiscenza, mondana concupiscenza. È normale per loro, neanche se è normale, dobbiamo noi aiutare loro a capire questo, pregando che lo Spirito toccherà il cuore. Quindi è una vera battaglia rinunciare a queste cose, perché sono legati ai nostri cuori, ma abbiamo Dio, abbiamo la forza di Dio, abbiamo lo Spirito Santo. Vi leggo di questo duro combattimento in Colossesi 3:5. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Dobbiamo far morire. Sono termini di un soldato che deve con suo lancia o coltello combattere colui che sta combattendo contro di lui. È una battaglia dura. In Ebrei 12 dice: non avete combattuto, lottato fino a sangue nella lotta contro il peccato. È una battaglia dura, ma combattiamo nella forza del Signore. Abbiamo Cristo, possiamo ogni cosa in Cristo che ci fortifica, e questa è la battaglia più dura, ma c'è vittoria in Cristo. Allora, un aspetto importantissimo della battaglia è di confessare apertamente, specificamente, profondamente i nostri peccati. Dobbiamo confessare i peccati. Oh, perdonami, ho fatto male. No, dobbiamo elencare come hai fatto male. Ma non solo l'azione, ma il cuore dietro quell'azione. Vogliamo, oh Signore, mostrami il mio cuore, perché voglio confessare ogni peccato. Perché solo così possiamo avere la vittoria. Quindi, la grazia di Dio ci insegna a rinunciare alle concupiscenze mondane e alle impietà. Tu stai rinunziando a queste cose? Tu stai confessando i tuoi peccati subito, profondamente e completamente? Tu stai vivendo con reverenza in ogni campo della vita che servi la posto di impietà? Stai tenendo presente Dio in ogni conversazione, in ogni decisione, in ogni reazione? Dio chiama ogni vero credente a combattere questi battagli, ma per dire il vero, se dovessimo cercare nelle nostre forze, sarebbe una battaglia inutile. Cadremo subito. Ma grazie a Dio non dobbiamo combattere con le nostre forze. Abbiamo la potenza di Dio che opera in noi. Che notizia meravigliosa. In Efesini 1, conosciamo bene questo, voglio leggere 15-20, la preghiera di Paolo è una preghiera particolare. Lui prega che Dio apri i loro occhi a conoscere delle verità. Tre verità. E io voglio leggere la prima parte della preghiera, e voglio notare la terza cosa che prega che possiamo conoscere, perché quando io considero la battaglia di rinunziare a quello che fa parte di me, l'impietà e mondane concupiscenza, mi scoraggerebbe terribilmente se non fosse per questa verità. Quindi prego questo per noi. Leggo le parole di Paolo. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. In italiano ripetono la parola potenza perché non ci sono abbastanza parole. In greco ci sono due parole diverse. Ogni parola che possiamo usare per parlare di forze, di potenza, si usa qui. E Paolo prega che Dio opererà per farci conoscere la potenza di Dio verso di noi. Fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Quindi la battaglia che noi abbiamo non è una battaglia da combattere nella nostra forza o nella nostra debolezza, è da combattere nella forza di Dio. Pertanto, se tu sei un vero credente, aggrappati a Gesù Cristo, combatti il buon combattimento, combatti ogni giorno, combatti duramente nella forza del Signore, combatti la tua impietà, combatti l'impietà tenendo Dio presente in ogni aspetto della tua vita. Fai tutto per la gloria di Dio. Non vivere per la gloria di Dio è dare spazio al peccato. E poi ci comanda a combattere, a rinunziare alle nostre mondane concupiscenze. Siamo tentati, ma dobbiamo combattere. Sansone andò a Gat, vide la prostituta, entrò da lei. Davide rimase a Gerusalemme, vide Batseba e chiamò lei. Non mettiti nel posto sbagliato. Non mettiti nel posto sbagliato, che non è solo un posto fisico. Può essere quello che guardi, quello che ascolti, la compagnia che hai. Potrebbe essere di metterti in una giornata sbagliata. Cosa serve una giornata sbagliata? Una giornata dove non ti sei messa col Signore prima. Qual è il posto sbagliato? Se vai al lavoro o affronti le difficoltà della giornata, ma non è una giornata con cui sei stato o stato con Dio, tu sei nel posto sbagliato. Dio non voleva per te di affrontare quelle prove senza aver avuto tempo ricco con Lui. E così tu, come Sansone, cadrai. Perché sei nel posto sbagliato. Mettiti con Cristo prima. Riempiti il cuore. E poi vai ad affrontare quelle battaglie. E troverai in Lui la forza che serve. Se Dio dovesse lasciarci per conto nostro, non avremo speranza, ma Dio non ci lascia e non ci abbandona. Lui ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato la Chiesa, gli altri credenti, ci ha dato la parola. Usufruiamo questi mezzi per rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, per camminare guardando in avanti a Cristo Gesù. Oh, che meraviglioso. Che meraviglioso che la grazia salvifica di Dio è arrivato a noi. E facciamo, viviamo in tal modo che tramite noi possa arrivare ad altri. In attesa di Cristo, preghiamo. Oh Padre, quanto è meraviglioso, quanto è grande, quanto è stupendo la grazia salvifica. Tu dai a tutti gli uomini la grazia comune. Ognuno qui abbiamo goduto la bellezza dell'alba, il tramonto, buon cibo, ancora più grande, abbiamo goduto persone preziose, l'amore, sorrisi di un bimbo, tante cose. Ma la grazia comune finirà con questa vita. Ma tu offri a tutti gli uomini la grazia salvifica in Gesù Cristo. E tanti di noi abbiamo accolto, abbiamo ricevuto questa grazia. Grazia che ci ha salvato dai nostri peccati e ci ha salvato dall'ira di Dio. Ci ha dato un sicuro rifugio in Gesù Cristo. Ma non è solo che oh che bello che ho questo, no. La grazia salvifica ci insegna a rinunziare all'impietà, una vita senza una reverenza totale per Dio, e ci insegna a rinunziare alle mondane concupiscenze, ogni tipo di concupiscenza, ogni desiderio per il peccato. Oh Padre, mostraci dove abbiamo ancora peccato dentro di noi, convinceci del peccato, aiutaci ad essere un appoggio l'uno all'altro, a riconoscere il peccato e a vedere in Gesù Cristo il perdono. Oh, grazie che c'è perdono. Il nostro peccato è grave, ma il perdono è più grande. E nessuno è troppo nel peccato per Cristo. Il perdono in Gesù Cristo, basato sul suo sacrificio, è sufficiente per tutti. Aiutaci a raggrupparci noi a questo perdono, a camminare nella luce e ad essere portavoci, ad essere luci nel mondo. In una generazione perversa, aiutaci ad essere luce affinché altri possano vedere in Gesù Cristo il perdono. Glorificati, ti prego. Grazie che ci ami. Grazie per la tua grazia salvifica. Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Nel suo nome e per la sua gloria ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.